State ascoltando SBS Italian.
8:32, voi siete sempre in ascolto del programma italiano di radio SBS e noi siamo sempre insieme, potete ascoltarci in diretta o in podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian. Francesca Valdinoci e Carlo Reglia questa mattina con voi e ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma che non avete mai usato chiedere.
Allora, abbiamo come nostra cicerona, la chiamiamo così, no, forse Caronta, una volta la chiamavamo, Emanuela Canini, l'agente di migrazione. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Quale ti piace di più, cicerona? Secondo me sei più da cicerona. Senti Emanuela, iniziamo con dei numeri che ti chiederemmo di spiegarci, visto che bisogna vedere da che lato guardarli, insomma. Alla fine dello scorso anno la concessione di visti per studenti in Australia avrebbe raggiunto livelli record, nonostante 12 mesi di cambiamenti politici proprio che si concentravano sul tentativo di fermare questa immigrazione. I dati del Dipartimento degli Affari Interni australiano mostrano che le approvazioni dei visti per gli studenti universitari stranieri hanno raggiunto un picco di quasi 17.000 unità nel mese di novembre del 24, l'ultimo mese per il quale sono disponibili le statistiche. Dalla metà del 2024 le autorizzazioni mensili hanno costantemente raggiunto oppure superato i record precedenti alla pandemia, insomma una vera e propria impennata complessiva del numero di studenti stranieri. E l'opposizione ha attaccato duramente il governo, con Peter Dutton che ha dichiarato: i laburisti hanno aperto le porte all'immigrazione, nei primi due anni di governo laburista è arrivato 1 milione di immigrati. E questo ha poi messo, secondo Dutton, sotto pressione il settore dell'edilizia, infrastrutture e servizi. Ecco Emanuele, le cose stanno così? C'è un'invasione di studenti stranieri oppure si possono interpretare questi numeri?
Sì, è più che interpretabili, appunto i numeri bisogna saperli interpretare. Per fare questo bisogna conoscere a fondo il sistema e il funzionamento delle procedure. Adesso c'è la tendenza, no, a misurare la nostra vita in due momenti diversi, prima e dopo il Covid, e quindi si tende anche a considerare le statistiche in questo modo. In realtà bisognerebbe sempre guardare tutto l'insieme, anche gli anni precedenti, per vedere che il numero dei visti studio concessi è aumentato nel corso del tempo con una certa regolarità e quindi non è un fenomeno recente e neanche dipende dal partito in carica al governo, perché l'aumento si è verificato durante gli anni indipendentemente da chi comandava. Certo, poi durante il Covid c'è stato il crollo dei visti perché i confini erano chiusi e il Dipartimento di Immigrazione ha lasciato le richieste di visto in sospeso e quindi ovviamente all'apertura dei confini sono stati dati i visti richiesti prima e poi quelli dell'anno in corso, per cui il risultato totale sembra molto più alto del solito, ma in realtà non lo è se guardiamo l'incremento fisiologico durante gli anni. Poi, se ancora vogliamo fare la distinzione pre e post Covid, vediamo comunque che anche in questo caso non è proprio corretto dire che ci siano numeri record adesso rispetto a prima del Covid. Infatti, se consideriamo come anno simbolo pre-Covid 2018-19, dove tutto l'anno si è svolto nella normalità, vediamo che in quell'anno finanziario il numero di visti studio concessi è stato circa 350.000, mentre nel 2023-24, cioè l'ultimo anno fiscale, sono stati circa 330.000, quindi addirittura di meno. Preciso che sto parlando di numeri riferiti ai cosiddetti primary applicant, cioè le persone che effettivamente si iscrivono ai corsi, non sto includendo anche i familiari a carico sui visti e comunque le proporzioni non cambiano. Per quanto riguarda invece i numeri recenti, da luglio fino al 30 novembre 2024, vediamo comunque che la tendenza è ancora a diminuire, quindi molto probabilmente a fine di quest'anno potremo notare una notevole diminuzione dei visti approvati di prima istanza. E dico di prima istanza perché poi dovremo vedere anche quanti visti verranno poi concessi in seguito agli appelli in tribunale, perché come sappiamo, a difesa delle accuse dell'opposizione di invasione degli studenti, il governo sta rispondendo con molti rifiuti sulla base del fatto che molti studenti verrebbero a fare tutt'altro piuttosto che a studiare. Ed è interessante vedere che la maggior parte dei visti rifiutati la applicano a chi richiede il visto studio da dentro Australia. Attualmente le approvazioni per questi visti sono al minimo storico di 74,3%, invece per chi fa la richiesta da fuori Australia abbiamo comunque un minimo storico, ma è più alto ed è l'86,7%, che significa che danno molti più visti a chi fa la richiesta da fuori Australia E direi stranamente, perché è molto più semplice evitare che le persone entrino se si vuole tenere la popolazione bassa, soprattutto perché queste persone poi non possono fare appello, piuttosto che rifiutare i visti a chi è già in Australia e può fare appello, rimanere sul territorio e poi giocarsela in tribunale, dove poi, se andiamo a vedere, la percentuale di decisioni a favore degli appellanti al 30 novembre era del 67%, quindi neanche bassa.
Però i numeri verranno contati l'anno successivo, immagino.
Sicuramente, anche perché i tribunali sono stati sommersi di richieste di appello che ammontavano al 30 novembre addirittura più di 21.000, e ho fatto un calcolo considerando le statistiche del tribunale che a questa velocità attuale per avere un'udienza servirebbero circa 8 anni, ma sappiamo anche che il governo sta facendo le selezioni per assumere più personale, per sbrigare le pratiche, però ci vorrà qualche mese, e comunque gli appelli stanno aumentando a vista d'occhio. E concludo l'argomento dando qualche statistica sugli italiani, che rimangono sempre una piccola parte di questo fenomeno rispetto a grandi numeri degli indiani e dei cinesi, e vediamo che rispetto agli anni passati gli italiani sono comunque in diminuzione, ma erano in diminuzione già prima del Covid. Nel 2023-24 sono stati dati meno di 1.800 visti studio agli italiani rispetto al 2022-23, dove erano poco più di 2.400, rispetto al 2015-16, dove avevano superato il record di più di 5.000 visti. Quindi anche gli italiani sono incappati poi nella politica di rifiuto del governo, e la percentuale di visti approvati è scesa per la prima volta sotto il 90%, con un record di minimo di 82% per quanto riguarda gli studenti che si iscrivono ai corsi vocational, cioè al di sotto della laurea.
Molto interessante fare chiarezza leggendo i numeri, Manuela, di questa presunta, insomma, invasione, così come l'ha chiamata il leader dell'opposizione Peter Dutton. Sappiamo che, insomma, siamo in atmosfera di elezioni, sicuramente l'immigrazione è uno dei temi chiave per chi andrà al voto, per decidere pure appunto quale sarà il prossimo governo australiano, e quindi torneremo con te ad analizzare, a farci insomma dare qualche elemento in più, come questa interessante analisi sui numeri che hai appena fatto. Però adesso cambiamo argomento, passiamo a un tema piuttosto spinoso, ovvero i tempi di attesa per certi visti. Il Dipartimento degli Interni ha reso note al Senato che dal 2000 ad oggi quasi 2.300 persone che avevano richiesto il visto per genitori e altri 87 familiari come parenti anziani a carico o badanti sono morti in attesa di questo visto. Attualmente i tempi di attesa per l'approvazione di un visto per genitori, quindi visti parentali contributivi, che costa, lo ricordiamo, quasi $49.000, sono di 14 anni, mentre per un altro visto sempre legato a genitori e familiari anziani, molto più economico, che costa poco più di $5.000, sono 31 anni. Insomma, perché, Manuela, questa situazione persiste? Ci sono proposte per cambiare queste prospettive?
Purtroppo questa situazione persisterà finché il sistema di immigrazione verrà considerato solo un modello economico, niente di più. E da questo triste punto di vista i genitori anziani non producono e sono soltanto consumatori di benefici. Per questo vengono considerate un peso e si fa di tutto per lasciarli fuori. Infatti le uniche proposte che ci sono state nel corso degli ultimi anni hanno sempre riguardato dei tentativi di diminuzione dell'entrata di questo tipo di immigrati, se non addirittura il blocco totale, quando il governo aveva cercato di abolire i visti di ricongiungimento del tipo quello meno costoso che hai menzionato tu, di circa $5.000, ma poi un senatore si è opposto ed è lì che si sono inventati l'attesa dei 31 anni, così alla fine si veniva scoraggiati a richiedere questi visti. Solo che adesso anche i visti costosi, che come hai detto tu costano quasi $49.000, hanno raggiunto dei tempi di attesa ridicoli di 14 anni. Infatti ultimamente alcune di queste persone che avevano già richiesto questo tipo di visto lo stanno ritirando per poter richiedere poi quello meno costoso da dentro Australia. Questi visti da dentro Australia sono gli aged parent visa, che possono richiedere le persone che hanno raggiunto già un'età pensionabile. Alla fine anche questo visto impiegherà 31 anni per essere approvato, ma perlomeno i richiedenti potranno rimanere in Australia con un bridging visa fino alla decisione. Vuol dire quindi che potranno stare vicino ai propri figli, anche se non potranno accedere a nessun tipo di beneficio come la pensione, vari sussidi sociali e soprattutto l'accesso al sistema sanitario pubblico, che purtroppo a quel punto diventa un problema, perché a meno che uno non ha un accordo tra paesi dove ti danno la Medicare per un certo numero di mesi, magari, oppure insomma, per certi servizi, quindi bisogna poi farsi l'assicurazione privata, perché appunto non si potrà accedere ai servizi sanitari.
Ma quindi, scusa Emanuela, per essere proprio chiari, quindi la policy tacita del governo è: venite, però vi pagate tutti voi.
Esatto, però soltanto le persone che hanno età pensionabile, perché esistono questo particolare gruppo di visti, mentre tutti gli altri o fanno la richiesta da fuori e quindi aspettano quelle insomma attese incredibili, oppure devono aspettare di diventare abbastanza vecchi da potersi permettere di fare questo visto e venire in Australia.
E comunque, per quanto riguarda soluzione a questo problema, visto che è un problema politico, mi sembra che ci sia poco all'orizzonte.
No, non c'è proprio nulla, meno di poco purtroppo, sì.
Allora, noi siamo in collegamento con Emanuela Canini, agente di immigrazione, per parlare di tutti i problemi e tutte le tematiche legate all'immigrazione Down Under. Tra l'altro, se avete delle domande da porre Emanuela, scriveteci a italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian. Emanuela, noi chiudiamo il nostro collegamento con la notizia recente della chiusura di alcuni RTO, ovvero Recognized Training Organization, che davano, con una certa generosità, qualifiche cosiddette RPL, ovvero Recognized Prior Learning. Allora, innanzitutto, cosa vogliono dire queste sigle, che hanno confuso anche me che le stavo leggendo? Quali centri sono stati chiusi? Perché? Quali sono le conseguenze? Perché ha preso una qualifica con loro? Insomma, dici tutto, Emanuela.
Sì, innanzitutto RTO, quindi Recognized Training Organization, si riferisce alle scuole che offrono percorsi di formazione o semplicemente rilasciano qualifiche. Sono organizzazioni private autorizzate dal governo e quindi le qualifiche che rilasciano sono valide all'interno del sistema di istruzione australiano. Queste stesse organizzazioni possono valutare le competenze di persone che si sono formate sul lavoro e rilasciate qualifiche RPL, cioè con il sistema del Recognized Prior Learning. Significa quindi che si può avere una qualifica senza fare tutto il corso, ma dimostrando che si sa fare un certo mestiere e si ha una certa esperienza. C'è stato negli ultimi anni un notevole incremento nella nascita di queste organizzazioni e soprattutto una deriva sulla serietà di alcune a scopo speculativo nel sistema di immigrazione. Nello specifico, alcune di queste organizzazioni possiamo dire che vendevano le qualifiche senza valutare seriamente le competenze, e in alcuni casi queste competenze non esistevano neanche su carta. A questo punto è intervenuto il governo a mettere un freno a questo sistema, ed è già successo in passato, ma ultimamente si sono riattivate le investigazioni per chiudere queste organizzazioni. Perché questo è importante? Perché queste qualifiche sono necessarie per fare certi visti quando il richiedente non ha tutti i requisiti e non può nemmeno fare un corso intero, sia per mancanza di tempo, sia per non spendere altri soldi, sia perché nella maggior parte dei casi comunque serve un visto studio. In ogni caso, la maggior parte delle persone comunque ha diversi anni di esperienza e quindi giustamente non avrebbe senso fare un corso da capo dove ti insegnano di nuovo le basi. È notizia recente che sono state chiuse 4 organizzazioni che invece non si curavano affatto di valutare le competenze della persona, ma semplicemente da un certificato in cambio di soldi. Possiamo dire i nomi in quanto sono stati pubblicati, e sono la Australian Academy of Elite Education, l'Elite College Australia, conosciuto anche come Stirling Business College, la EduVet e l'Australia Education and Career College. Le qualifiche rilasciate da questi college verranno tutte annullate e non saranno più riconosciute. Le autorità che si occupano di queste chiusure contatteranno poi le persone interessate per avvertirle, e quali conseguenze ci saranno dipende poi da casi singoli, bisognerà vedere. Il mio consiglio comunque è di affidarsi sempre a organizzazioni serie, che sono di solito quelle che valutano le competenze almeno tramite un colloquio, oltre che su carta e spesso anche con un esame pratico. Chiaramente poi queste non sono le organizzazioni più economiche, bisogna dirlo, ma insomma ce lo possiamo pure aspettare.
Quindi diffidare da quelle che dicono prego entri senza neanche chiedere chi sei.
Esatto.
Allora, Emanuela, grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS. Ti diamo appuntamento fra 2 settimane.
Grazie, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.